In questa lezione tratteremo molti argomenti legati alla fenomenologia delle reazioni nucleari, quindi più che introdurre nuove teorie o sviluppare nuovi algoritmi, vedremo una rassegna di risultati interessanti legati alle prime misure effettuate con fasci di particelle cariche abbastanza leggere, con energie tutto sommato non molto alte. Quindi esploreremo la fenomenologia, una parte della fenomenologia, delle interazioni nucleari cosiddette a basse o a medie energie. Rispetto ai primissimi esperimenti di Rutherford, in cui le particelle alfa venivano semplicemente lanciate a rimbalzare quasi elasticamente sui nuclei bersagli, successivamente Rutherford stesso, usando i primi fasci prodotti dai primissimi acceleratori, è riuscito a produrre quella che lui stesso ha chiamato la trasmutazione di specie nucleari. La prima vera e propria reazione è stata la alfa-azoto-14 che produceva ossigeno 17 più protoni. Fu nel 1930 che con il primo acceleratore di Krokoff e Walton si fu in grado di studiare qualcosa di un po' diverso, ovvero sia la protone litio-7 che dava luogo a due particelle alfa in uscita. Vedremo adesso alcune reazioni legate alle reazioni nucleari a bassa energia, ovvero sia fino ad alcune decine di MeV, sostanzialmente al di sotto della soglia di produzione di mesoni. Una tipica reazione nucleare si scrive di solito nel modo che vedete indicato in trasparenza 1, ovvero sia se chiamiamo con A minuscolo il proiettile e con X maiuscolo il nucleo bersaglio, si può scrivere in forma che ricorda la simbologia chimica A più X, freccia che dà Y più B, dove Y è il nucleo risultante e B è la particella, chiamiamola più leggera, risultante dall'interazione, ma si può scrivere anche mettendo le due particelle, quella incidente e quella più leggera in uscita, A e B, chiuse in parentesi quadre, a sandwich fra il simbolo del nucleo bersaglio X a sinistra e il simbolo del nucleo finale Y sulla destra. Spesse volte capita, proprio per come strutturalmente sono costituiti i bersagli utilizzati nell'ambito della fisica nucleare, che il nucleo Y è un prodotto pesante o medio pesante, che nonostante abbia un po' di energia di rinculo, non ne ha di solito abbastanza per uscire dal bersaglio stesso. Quindi viene prodotto sì con una certa energia, percorre qualche piccola frazione di tragitto all'interno del bersaglio, dove però perde la gran parte della sua energia cinetica e vi rimane, non potendo quindi il più delle volte essere osservato direttamente. Proprio per ovviare a questi problemi si sono sviluppati col tempo, man mano che si sono anche raffinate le tecniche di produzione dei bersagli, dei cosiddetti bersagli attivi, ovvero sia dei bersagli che fossero al tempo stesso anche rivelatori di ciò che veniva prodotto al loro interno. Ora vediamo un po' di terminologia. Se A, la particella incidente, è un raggio gamma, la reazione viene detta fotonucleare. Se invece B, la particella in uscita, è un raggio gamma, la reazione viene detta tipicamente cattura radiativa. Se inoltre A e B coincidono, e così pure i nuclei X e Y, si ha chiaramente la diffusione elastica, purché Y e B siano nel loro stato fondamentale. Viene invece detta anelastica se Y o B o entrambi sono in uno stato eccitato. Se A coincide con B, ma la reazione produce anche un nucleone in più, espulso a sua volta dal nucleo bersaglio X a causa dell'urto, la reazione viene detta di knockout. Ci sono poi delle reazioni di trasferimento con uno o più nucleoni che vengono scambiati fra proiettile e bersaglio. Le reazioni nucleari possono essere classificate anche in base al meccanismo che le governa. Le reazioni di trasferimento sono un esempio di reazioni dirette, con soli pochi nucleoni, tipicamente tutti appartenenti al bersaglio, che partecipano al processo. I restanti nucleoni del bersaglio sono come degli spettatori passivi. Tipico di questo meccanismo è ad esempio il caso di urti con parametro d'urto non molto piccolo. Quindi urti in cui i due nuclei proiettile e bersaglio si sfiorano tipicamente. Queste reazioni portano alla rimozione o all'inserimento di singoli nucleoni, permettendo lo studio, spesso molto raffinato, della struttura shell dei nuclei, ovvero della distribuzione dei livelli energetici interni per i nucleoni non nucleo. Vi è poi un altro caso estremo, quello che vi ho detto del nucleo composto. Questo ha luogo quando il proiettile bersaglio si fondono per un breve lasso di tempo, perdendosi completamente tramite urti mutui fra i vari nucleoni l'energia cinetica disponibile, e questo avviene prima che il sistema, detto appunto nucleo composto, si diseciti emettendo uno o più nucleoni, in modo che può ricordare un pochino l'evaporazione di una molecola da una goccia di liquido caldo. Due casi estremi ora citati, ovvero le reazioni dirette e le reazioni con formazione del nucleo composto, si situano quelle che vengono dette reazioni di risonanza, quelle cioè durante le quali un proiettile e un bersaglio formano uno stato quasi legato che dura per un certo tempo prima di emettere il prodotto leggero della reazione. Sostanzialmente, come avremo occasione di vedere, le sezioni d'urto che descrivono questo tipo di reazioni sono sezioni d'urto caratterizzate appunto da andamenti di forma risonante, ovvero sia dei picchi abbastanza asimmetrici, la cui larghezza a metà altezza è direttamente proporzionale alla vita media della risonanza, ovvero dello stato eccitato creato dall'urto fra proiettile e bersaglio. Ricordando ora che due nuclei che interagiscono sostanzialmente danno luogo a quello che è un sistema fisico efficacemente isolato, dato che le interazioni in gioco sono sostanzialmente a breve range, quelle nucleari, quelle a lungo range, ovvero quelle elettromagnetiche, comunque danno luogo a effetti che non si propagano troppo al di là del volume di interazione, in quanto esiste l'effetto di schermo determinato praticamente dagli elettroni di tutti gli altri atomi del bersaglio, della parte macroscopica del bersaglio. Valgono quindi nelle reazioni nucleari la conservazione dell'energia totale e dell'impulso totale, che sono utilizzate per correlare di solito le energie misurabili per i prodotti di reazione con le energie note delle particelle incidenti. Inoltre, l'energia misurata dalla particella B in uscita permette di dedurre tipicamente l'energia di eccitazione degli stati del nucleo risultante Y dopo l'interazione, oppure la differenza di massa tra il nucleo di partenza nel canale d'ingresso e il nucleo presente nel canale d'uscita, quindi la differenza di massa tra X e Y. Nei processi a bassa energia, dove non si producono pioni o non ci sono riarrangiamenti importanti dei core costituenti, valgono contemporaneamente e separatamente la conservazione del numero di protoni e del numero di neutroni. Sono chiaramente un risultato che deriva dalla più generale conservazione del numero barionico, ma in questo caso, non essendoci produzione di nuove particelle, il numero di protoni e di neutroni resta sostanzialmente costante nel canale d'ingresso e nel canale d'uscita. La scala temporale caratteristica delle reazioni nucleari è dell'ordine di 10 alla meno 16, 10 alla meno 22 secondi per le energie di cui stiamo parlando. E queste sono durate temporali durante le quali le interazioni deboli hanno un ruolo trascurabile. Il principio di conservazione del momento angolare aiuta poi a correlare gli spin delle particelle presenti nel canale d'ingresso col momento angolare orbitale dei prodotti presenti nel canale d'uscita. Queste quantità sono deducibili grazie a misure delle loro distribuzioni angolari. E ciò permette di risalire agli spin degli specifici stati nucleari, sia dei prodotti bersaglio sia dei nuclei presenti nel canale d'uscita. Inoltre, la conservazione della parità permette, una volta che sia conosciuto il momento angolare orbitale dei prodotti di reazione, di risalire alla conoscenza degli altri valori di parità, ovvero sia le parità incognite degli eventuali stati eccitati. Vediamo ora la cosiddetta diffusione da potenziale nucleare. In questo caso, l'intensità dell'interazione non permette di sfruttare appieno la teoria delle perturbazioni come si era invece fatto nel caso dell'interazione colombiana. Se l'energia cinetica dei proiettili utilizzati è abbastanza alta, può capitare che la loro lunghezza d'onda di De Broglie, ovvero sia il rapporto fra H e l'impulso, possa essere minore o molto minore delle dimensioni nucleari tipiche, ovvero sia delle dimensioni dei bersagli. Si può allora utilizzare un approccio di tipo ottico, immaginando quindi che le sezioni d'urto sperimentali elastiche possano mostrare delle forti analogie, come effettivamente si vede poi sperimentalmente, con fenomeni diffrattivi ottici da parte di un disco opaco. Immaginare quindi il nucleo come se fosse un disco opaco, in certi casi più raffinati si immagina un disco traslucido, che in parte permette la trasmissione, in parte assorbe, ma sostanzialmente è un approccio di tipo ottico, in cui il nucleo viene praticamente accomunato alla presenza di o di diaframmi o di schermi praticamente. Ricordiamo che se si fa diffrarre luce monocromatica da un bordo netto, verrà prodotta una figura di diffrazione con dei massimi e dei minimi, in cui il primo minimo è presente a un angolo θ che soddisfa la relazione sen di θ circa uguale a lambda fratto r, essendo lambda la lunghezza d'onda associata all'onda elettromagnetica ed r le dimensioni lineari dell'oggetto sul quale sta incidendo l'onda elettromagnetica stessa. In questo caso immaginiamo un disco circolare. I minimi successivi saranno quasi i minimi di diffrazione successivi al primo, saranno quasi ugualmente spaziati. E così i massimi intermedi che mostrano un calo dell'ampiezza al progredire dell'angolo θ. Pensando che un nucleo può assorbire efficacemente nucleoni o particelle incidenti, si vede immediatamente l'analogia col caso del disco opaco che assorbe la luce. Se sperimentalmente si utilizzano proiettili carichi elettricamente, bisognerà considerare la concorrenza tra le interazioni di tipo coulombiano e quelle dovute alla forza nucleare. Quindi, per osservare la diffusione elastica, ad esempio, di nucleoni in forma diffrattiva, bisognerà riuscire ad eliminare gli effetti coulombiani, e ciò si fa tipicamente in due modi. O si utilizzano proiettili privi di carica come neutroni che sentono la forza nucleare, ma questo può richiedere alle volte delle difficoltà, soprattutto nella produzione dei fasci di neutroni opportunamente noti cinematicamente, oppure utilizzando proiettili carichi in due passi successivi. Il primo consiste nell'utilizzare proiettili di energia sufficiente a contrastare la barriera coulombiana, per riuscire ad avere piccoli valori di massimo avvicinamento fra il proiettile e il bersaglio, e poi osservare i risultati degli andamenti ad angoli grandi, dove cioè la sezione d'urto colombiana decresce molto e anche rapidamente, diventando quindi una specie di perturbazione quasi trascurabile. Uno dei risultati più importanti che si ottengono, si sono inizialmente ottenuti dalla diffusione elastica di nucleoni su nuclei, è stata proprio la determinazione dei raggi nucleari. Quando ha luogo una diffusione coulombiana anelastica, il nucleo risultante dall'interazione tipicamente resta in una condizione eccitata e parte dell'energia cinetica del proiettile è proprio fonte di questa eccitazione. Anche il proiettile potrebbe risultare eccitato dopo l'urto. Nel grafico mostrato, oltretutto, vedete anche la buona, se non in certi casi ottima, corrispondenza fra i valori misurati, rappresentati dai puntini, e la previsione secondo il modello diffrattivo, che è la linea continua. Sulla sinistra vedete invece un'immagine puramente descrittiva di quello che è l'andamento della diffrazione in ottica. Nelle reazioni elastiche, gli stati iniziali e finali delle particelle dei nuclei coinvolti restano immutati. L'unico trasferimento di energia effettivamente considerato è quello del rincuro del nucleo bersaglio, ma si immagina che né il nucleo bersaglio né il proiettile siano in uno stato eccitato né prima né dopo l'interazione. Quindi, una volta che si siano fissati gli angoli di diffusione, le energie nei canali di ingresso e di uscita sono univocamente connesse, per motivi puramente cinematici. Se però si analizzano gli spettri energetici misurati ad esempio nel caso in cui si facciano diffondere elettroni ad angoli fissati, si trova, come si vede ad esempio nello spettro riportato a pagina 5, che ci sono degli eventi in cui il trasferimento energetico risulta superiore rispetto a quanto potrebbe essere giustificabile col solo effetto del rincuro del nucleo presente nel caso. Sono eventi che corrispondono a reazioni anelastiche, come si vede ad esempio nella figura in trasparenza 5. Si vede in essa il picco all'energia di circa 482 MeV. È dovuto sostanzialmente all'urto elastico fra gli elettroni incidenti, si tratta di un'interazione fra elettroni con 495 MeV su C di impulso su un bersaglio di carbonio 12, quindi l'urto elastico fra gli elettroni e i nuclei di carbonio 12. Un po' prima di questo picco, a energie inferiori, ci sono degli altri picchi, meno intensi ma abbastanza stretti anche loro, e rappresentano sostanzialmente gli effetti dell'eccitazione di singoli livelli nucleari del bersaglio stesso, carbonio 12, per effetto degli elettroni incidenti. Il picco molto molto largo, circa 462-463 MeV, è invece dovuto a una cosiddetta risonanza bipolare gigante, che è un qualcosa di cui non parleremo, ma che si presenta spesso nei nuclei con numeri atomici, diciamo, non troppo piccoli. Vedete poi che c'è una risalita, diciamo, degli eventi per valori piccoli dell'impulso. Nell'intervallo mostrato in figura, questa risalita è quasi lineare al decrescere dell'impulso e sostanzialmente è dovuta a reazioni quasi elastiche per i nucleoni legati all'interno del nucleo. I picchi alle energie più alte possono invece essere ben riprodotti con funzioni che descrivono tipicamente i fenomeni risonanti. Per quanto concerne le interazioni con formazione del nucleo composto, si immagina la particella incidente A, incidente su un nucleo con un parametro d'urto inferiore al raggio del nucleo, quindi con una probabilità abbastanza alta di interagire con un nucleone del nucleo stesso. Quello che avverrà è sostanzialmente che A, ceduta parte della propria energia, sbattendo contro i primi nucleoni del nucleo, potrà ancora interagire con i restanti nucleoni del nucleo bersaglio e in tal modo ripartirà con essi la propria energia cinetica, perdendo gradualmente energia fino a divenire essa stessa parte del sistema fisico interagente. Si immagina quindi che l'energia cinetica residua per la particella incidente scenda al di sotto di quella che le permette di restare inglobata all'interno del sistema nucleo contro il quale aveva urtato. Se anche avviene che l'incremento medio di energia di ogni nucleone coinvolto in questo tipo di reazione è inferiore alla quantità di energia che servirebbe per farlo fuoriuscire dal nucleo, però può avvenire ogni tanto che la redistribuzione statistica delle energie fra tutti i nucleoni coinvolti possa concentrare su uno dei nucleoni del sistema che si è così formato, ovvero sia il nucleo composto, tanta energia quanta ne basta a farlo fuoriuscire dal nucleo, a estrometterlo quindi dal sistema, in un modo che quindi ricorda l'evaporazione di una molecola da un liquido caldo. Il processo descritto, quindi, prima della emissione per evaporazione delle particelle, passa attraverso la formazione di quello che viene chiamato uno stato intermedio, successivo all'assorbimento della particella incidente. È proprio questo stato intermedio che viene detto nucleo composto. E tipicamente si indica una reazione nel modo che vedete, ovvero sia A più X che va verso uno stato eccitato C asterisco che è il nucleo composto, che subito dopo decade in Y più B, il canale d'uscita. Quindi il nucleo composto si indica di solito con un piccolo asterisco in alto a destra, dopo la lettera o il gruppo di lettere che lo indica. Il decadimento di un nucleo composto può aver luogo in vari modi. E una delle assunzioni del modello che descrive questa fenomenologia è che le probabilità relative dei possibili modi di decadimento siano indipendenti dal modo in cui il nucleo composto si è formato. Dipenderanno invece dalla sua composizione e dall'energia totale del sistema. E quindi è una ipotesi di redistribuzione dell'energia fra le proiettili A e i nucleoni del nucleo bersaglio in modo termico, con una conseguente perdita sostanziale della memoria del processo di formazione. La memoria cinetica si perde quindi, e conseguentemente l'emissione negli stati finali delle particelle prodotte e dei nuclei residui avviene in modo abbastanza isotropo. Il processo di decadimento quindi si può immaginare governato prevalentemente da processi statistici. Questo approccio descrive abbastanza bene le reazioni a bassa e medio-bassa energia, ovvero sia fra i 10 e i 20 MeV, in cui la probabilità che la particella incidente A sfugga dal sistema prima di essersi termalizzata è molto molto bassa. E chiaramente la cosa sarà tanto meglio descritta quanto maggiore è il numero di massa A del bersaglio. Questo è inoltre un processo abbastanza lento. I tempi caratteristici che lo descrivono, quindi quelli relativi alla formazione del nucleo composto e alla sua successiva disintegrazione, sono dell'ordine di 10 alla meno 16, 10 alla meno 18 secondi. Se l'energia cinetica della particella incidente A invece cresce oltre i valori indicati, la sua lunghezza d'onda di de Broglie cala e questo rende possibile un'interazione sostanzialmente diretta con uno o comunque con pochissimi nucleoni del bersaglio. In questo caso la situazione è in qualche modo opposta a quella che conduce alla formazione del nucleo composto e quindi sono probabili urti con i nucleoni più periferici del nucleo bersaglio e si vede che i tempi caratteristici di un processo di interazione diretta sono anche molto molto più brevi di quelli di formazione del nucleo composto, tipicamente dai 4 ai 6 ordini di grandezza in meno. Sono quindi dell'ordine dei 10 alla meno 22 secondi. Quando si tratta del modello del nucleo composto, gli stati nucleari non legati vengono visti alla stregua di un continuo privo di struttura, anche se in realtà sono degli stati energetici ben definiti, ma sono così numerosi e fitti, quindi con energie così prossime le une alle altre, da formare uno spettro che praticamente sembra continuo, non è risolvibile neanche con le misure più raffinate, data la larghezza di ogni stato sostanzialmente proporzionale alla distanza tra gli stessi stati. Gli stati legati studiati tramite le reazioni dirette rappresentano invece la condizione simmetrica rispetto a quella appena indicata e risultano stabili rispetto all'emissione di particelle con vite medie più lunghe, tipicamente decadimenti gamma. Fra le due situazioni estreme ora descritte, come accennato in precedenza, c'è la zona in cui si ha evidenza di risonanze, la presenza cioè di livelli discreti per i quali è alta la probabilità di insorgenza e quindi è alta anche la sezione d'urto. Si formano quindi dei picchi di larghezza abbastanza ridotte che presentano di solito due soli modi di decadimento, uno è tipicamente la reemissione della particella incidente oppure l'emissione di un fotone, ossia di un raggio gamma. Il comportamento delle sezioni d'urto in prossimità di questi valori energetici, di questi livelli, è descritto, come si è detto, da tipici andamenti risonanti, con funzioni che in questo caso vengono dette anche di Bright-Wigner. L'individuazione di picchi di risonanze negli spettri o negli andamenti di sezione d'urto e anche la loro descrizione sono fondamentali in tutto l'ambito della fisica nucleare e della fisica delle particelle. Quindi ora ne vedremo una descrizione che va oltre il semplice limite della fisica nucleare alle basse energie o alle medio-basse energie che abbiamo visto fino a qualche istante fa. Per studiare la cosa prendiamo come esempio quello che storicamente è stato il primo esempio di scoperta di una risonanza barionica, la cosiddetta risonanza delta, da parte di Enrico Fermi. Si consideri l'urto fra un fascio di pioni e un bersaglio o di idrogeno o di deuterio, quindi nuclei di protoni o deutoni, nel sistema del laboratorio e quello che si fa è misurare la sezione d'urto di produzione di nuove particelle in funzione dell'energia cinetica dei pioni del fascio incidente o dell'angolo polare θ di diffusione rispetto alla direzione z parallela alla velocità dei pioni incidenti. I pioni che non interagiscono ovviamente proseguono indisturbati. Se si misura ad esempio la sezione d'urto per la produzione di nuovi pioni a diversi angoli θ, si può intuire che il numero di quelli diffusi invece dalle interazioni col bersaglio dovrebbe diminuire al crescere dell'angolo θ. E questo chiaramente per la conservazione della quantità di moto totale che nel sistema del laboratorio è sempre diretta in avanti lungo l'asse z. La sezione d'urto nel laboratorio non potrà generalmente che dipendere dall'angolo θ, ma anche dall'energia dei pioni incidenti, e quindi la esprimeremo come una sigma funzione di θ dell'energia dei pioni incidenti. I risultati sperimentali mostrati nei due grafici a destra della trasparenza 8 mostrano un andamento che varia abbastanza lentamente per energie dei pioni incidenti superiori già a pochi GeV. Presentano però dei picchi molto intensi per valori dell'impulso inferiori a pochi GeV su C. Questi picchi, che nel grafico a pagina 8 sono mostrati in scala semilogaritmica, vengono anche detti risonanze. E sono interpretati sostanzialmente come l'evidenza della produzione di nuove particelle con masse e numeri quantici ben definiti che non erano presenti prima dell'urto e che poi decadono. La larghezza a metà altezza di questi picchi è direttamente proporzionale alla vita media di queste particelle. La prima osservazione sperimentale, come detto poc'anzi, fu fatta da Enrico Fermi e quella che vedete nel nelle figure di pagina 8 è proprio la risonanza delta, non i dati di cui l'ha trovato Enrico Fermi, ma sostanzialmente dati equivalenti. Per capire il fenomeno e di conseguenza l'andamento dello spettro nella figura che mostra la sezione d'urto, si immagini di considerare un urto elastico pione-protone, che quindi dà luogo in uscita al pione e al protone, in cui le particelle nello stato finale hanno uno stato cinematico diverso da quello iniziale. Se quindi il processo è veramente elastico, ci si aspetta che la maggior parte delle particelle diffuse venga messa in avanti, vada in avanti, e con un valore piccolo dell'angolo teta. Se invece parte dell'energia a disposizione dovesse dar luogo alla produzione di una nuova particella, lo stato risonante X, che poi ridecade riemettendo sostanzialmente le stesse due particelle presenti nel canale d'ingresso, quindi immaginiamo un pione positivo che va a sbattere contro un protone, che dà luogo momentaneamente all'insorgenza della particella X che vive per un po' per poi ridecadere di nuovo in pione positivo più protone. È ragionevole a questo punto immaginare che i prodotti di questo decadimento, pur nel rispetto della conservazione della quantità di moto, vengano emessi senza conservare un particolare ricordo della direzione iniziale di provenienza del pione incidente. In conseguenza di ciò, i prodotti di decadimento hanno quindi probabilità non piccole di poter essere emessi a qualunque angolo, in particolare anche a grandi angoli. Se quindi si immagina di fissarne uno e ci si aspetta di osservare un certo numero di particelle diffuse a quell'angolo, vi dovrà essere un aumento dovuto a questo effetto, soprattutto rispetto alla quantità di particelle diffuse senza la formazione della particella X, quindi dello stato intermedio eccitato X. Ci si deve quindi aspettare un aumento del valore della sezione d'urto corrispondente man mano che l'energia cinetica del pione incidente si approssima a quella che dovrebbe consentire la produzione della particella X, di massa pari a quella disponibile nel centro di massa della reazione divisa per C quadro. Questa modalità diretta per produrre stati adionici eccitati è anche detta modalità di formazione. L'esempio considerato per la particella X derivante dall'interazione fra pi più e protoni mette in gioco chiaramente le interazioni forti e la particella prodotta è instabile, ha una vita media molto molto breve. Ricordiamo che il quadrato dell'energia di una particella di massa m e di impulso p è dato da e quadro uguale a modulo quadro dell'impulso per c quadro più m quadro per c alla quarta. Considerando un sistema fisico costituito da un numero n maiuscolo di particelle fra loro non interagenti di masse m con i e i cui impulsi siano p con i, si avrà che l'energia complessiva e totale del sistema sarà data dalla somma per i minuscolo che varia da 1 ad n maiuscolo di e con i, e similmente si avrà per l'impulso totale pt. Si può quindi a questo punto porre e totale al quadrato uguale al modulo quadro di p totale per c quadro più m maiuscolo al quadrato per c alla quarta, dove m maiuscolo avrà le dimensioni di una massa. E se c'è un sistema di riferimento in cui tutte le n maiuscolo particelle sono ferme, allora E totale sarà uguale a m maiuscolo per c al quadrato. Chiaramente energia e impulso di una particella sono grandezze che dipendono dal sistema di riferimento in cui sono calcolate. La massa no, invece, la massa è un invariante relativistico. Di conseguenza, se consideriamo la differenza E quadro meno modulo quadro di P per C quadro uguale a M minuscolo al quadrato per C alla quarta, anch'essa sarà un invariante relativistico, che assume quindi sempre lo stesso valore in qualsiasi sistema di riferimento venga considerata. Se ad esempio si ha una particella di massa M maiuscola, immaginata ferma in un certo sistema di riferimento, che decade poi in n maiuscolo particelle, ognuna delle quali abbia un'energia E con i e un impulso P con i, allora l'invarianza di n maiuscolo implica che il quadrato di E totale meno il modulo quadro di P totale per C al quadrato sia uguale a m maiuscolo al quadrato per C alla quarta. Questo permette quindi di risalire alla massa m maiuscolo di una particella decaduta in altre particelle pur di conoscere le energie e gli impulsi, che quindi vanno misurati. Nell'esempio considerato per la produzione di una risonanza delta nell'urto pione più protone, si vede che questa, la risonanza, decadrà in una coppia pione-protone. Quindi, misurando gli impulsi delle due particelle figlie, si andrebbero a poter ottenere le energie tramite le relazioni che vediamo in trasparenza 10, ovvero sia l'energia del pione è uguale alla radice quadrata del quadrato dell'impulso del pione moltiplicato per c quadro più la massa del pione al quadrato per c alla quarta. La massa del protone sarà uguale, similmente, alla radice quadrata dell'impulso al quadrato del protone per c al quadrato più la massa del protone al quadrato per c alla quarta. Se ne deduce quindi che il quadrato dell'energia del pione più l'energia del protone meno il quadrato dell'impulso del pione più l'impulso del protone, il tutto per c quadro, deve equivalere alla massa della particella che si ottiene come risonanza, ovvero sia la massa della delta elevata al quadrato, per c alla quarta. Se quindi si conoscono i parametri cinematici del sistema di n particelle prodotte, e ciò si può ottenere solo con una misura ben fatta, chiaramente si può sempre calcolare la massa invariante, ovvero sia la massa della particella che si è formata nello stato risonante. Quindi questo è un modo per calcolare, dai dati sperimentali ottenuti, la massa di particelle nuove che sono state ottenute tramite formazione, processi di formazione. Il risultato è chiaramente tanto migliore quanto più grande è la quantità di dati acquisiti, ovvero sia se gli eventi misurati del tipo interessato sono tali da dar luogo a un andamento in cui sia chiaramente evidenziabile la risonanza associata alla particella creata. Lo stesso procedimento si può applicare anche quando si hanno più di due particelle nello stato finale, costruendo un istogramma delle frequenze con cui si presentano certi valori di massa invariante. Si ottiene quindi un grafico in cui si riportano in ascisse i possibili valori di massa invariante e in ordinate il numero di volte in cui si sono trovati questi valori. Il risultato che porta alla definizione dei parametri che caratterizzano la nuova particella sarà ovviamente tanto migliore quanto maggiore è la statistica a disposizione. Ciò significa che se la sezione d'urto è piccola ci possono volere tempi molto molto lunghi di acquisizione dei dati per ottenere qualcosa di significativo. Può d'altronde succedere che molti eventi casuali, con particelle rivelate e considerate come figlie potenziali di una particella più pesante, non avendo in realtà alcuna relazione l'una con l'altra, diano però origine a masse invarianti che casualmente hanno valori compresi fra 0 e la massima energia disponibile. Quindi vi saranno anche casi in cui si ottiene casualmente il valore della massa invariante corrispondente a quello della particella decaduta. Questo chiaramente rappresenta un contributo di fondo a ciò che si sta cercando. Vi sono però anche i casi in cui la massa invariante assume il valore corrispondente a quello della particella che decadendo ha dato origine a questo specifico stato finale, ed è proprio quello che si sta cercando nel caso che descriviamo. E questo perché sono proprio dovuti questi eventi al corretto e coerente abbinamento delle particelle cariche rivelate. Ho detto particelle cariche in quanto la rivelazione delle particelle neutre in realtà è molto molto complessa, soprattutto se in concomitanza con le particelle cariche provenienti dalla stessa reazione. Il grafico che si ottiene quindi ha generalmente l'aspetto di un fondo continuo, che tipicamente può essere esponenziale decrescente o comunque quasi costante, dovuto agli eventi casuali, sul quale si elevano improvvisamente alcuni picchi in corrispondenza delle ascisse, dei valori delle ascisse associati alle masse invarianti delle particelle genitori. Questo grafico viene quindi detto distribuzione o anche tipicamente spettro in massa invariante. I picchi presenti in questa distribuzione di massa invariante sono detti risonanze e per descrivere l'andamento delle sezioni d'urto in prossimità di esse, quello che tipicamente si fa è considerare la sovrapposizione fra un andamento continuo che tiene conto del fondo casuale con un andamento risonante descritto appunto dalla cosiddetta formula di Breit-Wigner che qua riportiamo. Un tipico modo di esprimere la sezione d'urto dipendente dalle energie in prossimità di una risonanza, tenendo anche conto, qui lo facciamo senza calcolarlo, tenendo anche conto in modo quasi completo dei momenti angolari in gioco è il seguente. La sezione d'urto dipendente dall'energia è uguale a 4π per lambda tagliato al quadrato, che moltiplica 2j più 1, dove j è il momento angolare totale del sistema nucleare in interazione, che moltiplica gamma al quadrato quarti, dove con gamma maiuscolo si intende la larghezza a metà altezza della curva risonante, diviso 2s con a più 1, dove s con a rappresenta lo spin della particella incidente, che moltiplica 2sb più 1, dove sb è lo spin della particella diffusa, che moltiplica di nuovo, aperta una parentesi quadra, il quadrato della differenza fra l'energia e l'energia di risonanza più gamma quadro quarti. Quindi, se la guardate con una certa attenzione, riconoscete dal punto di vista analitico la formula che abbiamo usato l'anno scorso per descrivere una risonanza in un circuito RCL. Semplicemente cambiano un pochino i fattori presenti e cambia il loro significato fisico, ma si tratta pur sempre di una risonanza.